volevo chiedere, volevo solo per concludere, quali discorsi che lei ha detto, dice, saranno i tecnici, gli specialisti dei vari settori, è vero, però l'insieme di questi vari settori ci sarà pure una specie, un giudizio globale, tipo, capisce? Cioè non è che il Papa si può mettere a fare il chimico di più, ma figuriamoci, non è il caso, fa soffrire, no? Però fermo restando che ci sono quelle persone che gli dicevano, queste persone però non sparpagliare così, ma che poi ci sia un indirizzo generale come dire sì però, ecco, capisce, cioè, che dice non andiamo oltre.
Andiamo avanti con la tua domanda, poi ripetiamo, sì, faremo anche una domanda. Sì, con una io e...
No, volevo... Vai, Walter.
Volevo spostare un momento l'attenzione sulla raccolta di informazioni. Per qualsiasi tipo di azione, che sia un'azione, diciamo, di guerra cibernetica o un'azione anche di tentativo di cambiare la percezione, no, politica, eccetera, ci si deve basare su dei dati. Questi dati devono essere in qualche modo raccolti, devono essere catalogati. Diciamo, io vengo dalla pubblicità, quindi gli obiettivi, i target, devono essere profilati con moltissima precisione. A questo punto si crea un problema che non è un piccolo problema, ce l'abbiamo veramente sotto gli occhi quotidianamente. Chi raccoglie questi dati? Cioè, dati, i microdati che poi devono essere elaborati, eccetera, per avere... come dire, per riuscire a colpire con precisione spendendo il meno possibile, che è la base di qualsiasi tipo di operazione, che sia pubblicitaria o di guerra. Questi dati sono fondamentalmente raccolti da delle aziende che sono delle aziende private. Le principali sono Google e Facebook. Come faccio?
Come?
Amazon, sì, per altri aspetti, però noi diamo veramente dati di qualunque tipo a Google, tanto che Google sa prima di me quale sarà la mia azione domani, e questo lo fa di tutti noi. Si possono fare delle prove, cioè guardare su Google quali sono tutte le azioni fatte negli ultimi mesi, è impressionante vedere dove sono stato. Sono andato a vedere me stesso e non me l'aspettavo, tra l'altro, quindi figuriamoci, no, sul controllo. Il punto è, come facciamo a controllare queste aziende che sfuggono completamente a qualunque tipo, cioè dal punto di vista giuridico, dove sono posizionate? In Occidente, ma su quale stato? I server sono fisici? Cioè, la nazione che ha i server sul proprio territorio è responsabile giuridicamente di quello che succede su quei server o no? Poi, a margine di questa cosa qua, volevo una domanda, come dire, accessoria, che è questa: quanto funzionano poi realmente gli algoritmi che controllano? Faccio un caso molto personale, no? Perché a volte ho dei dubbi che proprio così bene non funzionino in realtà. Io al mattino, quando faccio colazione, guardo sul computer tipo Google News, per esempio. Ovviamente io vado sempre a cercare, per orientamento anche mio politico, cioè vado sempre a cercare una certa, un certo tipo di notizie. Allora vorrei capire come, per esempio, rimanendo in Google News, come ogni mattina mi vengono, la metà delle notizie che mi vengono proposte sono di Libero, del Giornale, del Messaggero, che io non guardo mai, anzi evito accuratamente di andare a vedere, perché politicamente vorrei combatterli anche in questo modo. Quindi, per quello che dico prima, è vero questa raccolta di dati che noi stessi diamo, ma questi algoritmi mi sembra che forse così precisi non sono, almeno guardando nel mio caso personale. È così o non è così? Chiuso.
Vieni, Andrea. Ok, senza.
Ragazzi, una domanda molto veloce, spero di non farla alla maniera di Pinchon, cioè di farla magari avendo utilizzando anch'io gli strumenti di cui abbiamo parlato questa mattina, utilizzando anch'io magari performato da me stessi, quindi non essendo più in grado di porre la domanda giusta alla quale non necessita più nessuna risposta, però ci provo lo stesso. E la domanda è se in fondo, insomma, il mondo virtuale, il web, non abbia un po' abdicato a quelli che potevano essere i postulati che per un certo periodo di tempo tutto un mondo, che è anche il mondo al quale mi riferisco, che di orientamento e progressista aveva posto, cioè un mondo virtuale democratico dove era libera la partecipazione, dove anzi le capacità espansive relazionali erano tra gli individui, tra gli utenti, diciamo, anzi tra i cyber navigatori, queste caratteristiche erano esparse e non compresse. A me onestamente non mi stupisce il fatto che si utilizzino questi device anche per questioni molto gravi come quelle che ci hai illustrato stamattina, come le guerre nel cyberspazio. Se il contesto geopolitico mondiale è quello che ha più evocato più volte, è stato citato anche stamattina Papa Francesco, di una terza guerra mondiale a pezzi, evidentemente un pezzo di questa terza guerra mondiale si combatte anche utilizzando questi device. A me quello che però spaventa di più non è tanto, come dire, né il danneggiamento, diciamo, fisico, materiale che può avvenire attraverso queste modalità. Stamattina si citava per esempio l'esempio appunto della centrale nucleare in Ariano, ma anche quel livello che sta un po' più al di sotto della cyber war, delle cyber wars, che è la disinformazione. A me quello che interessa di più è un po', come dire, l'applicazione di quello spazio di democraticità che il web, che queste nuove tecnologie avrebbero potuto rappresentare o rappresentano ancora tuttora. Mi viene da dire che quello che non è riuscito a fare, diciamo, un regime antidemocratico attraverso la psicopolizia, mi riferisco al contesto orwelliano, diciamo, nel 1984, si riesce a fare oggi utilizzando questi strumenti, questi device, ma con l'adesione degli utenti, cioè con l'adesione dei singoli, che in un primo tempo forse potrà essere disincantata. A questo punto non lo è più. Gli stessi utilizzatori, anch'io, anche il sottoscritto, utilizzano questi media, questi nuovi sistemi di telecomunicazione, ma non più con la convinzione e il disincanto di un tempo. Siamo forse soggetti a un capitalismo, un neocapitalismo della sorveglianza al quale non possiamo sottrarci. E qui chiudo veramente il mio intervento. Lei ci dà un po' alla fine della sua esposizione di stamattina qualche coordinata di riferimento rispetto a questi temi, che era quella di dotarsi di un certo disincanto, di un maggiore magari eticità, che è richiesta sia all'interno del cyberspazio ma anche, io credo, nella vita reale. Il problema è come fa un singolo cittadino a confrontarsi con questi macrosistemi che vanno da Echelon oppure dai centri di raccolta dati di Facebook, Google, Amazon, con la capacità, come direbbe qualcuno, di, come dire, condizionare queste macro aziende, questi macro sistemi con il proprio portafoglio. Io ho visto gli utenti nella vita reale riuscire semmai a condizionare qualche campagna di vendita di qualche prodotto, ma non certo incrinare un sistema che si regge su questi rapporti di forza. D'altro canto, chiudo veramente, qualcuno citava le magnifiche sorti e progressive della 5G, cioè della tecnologia digitale di quinta generazione, ma io vorrei sapere quanti utenti anche in questa sala sono, diciamo, paladini o coloro che richiedono questi nuovi servizi, o quanti i servizi che probabilmente verranno saranno, non dico subiti, ma in qualche modo saranno affrontati dagli stessi utenti che in una prima fase di certo non li hanno richiesti. e poi magari si accorgeranno che l'internet delle cose è anche una cosa utile, che magari può anche migliorare la vita, però al prezzo appunto di cedere la privacy, di cedere i propri dati ormai in maniera illimitata e di non avere più diciamo segreti né online né offline.
Una piccola considerazione ci riavvicina, ci riavvicina un po' quello che facciamo noi, quello che siamo. L'ultima slide portava, no, questo concetto dell'etica, ne parlavi anche tu, l'etica, le nostre etiche. E, da giurista ho apprezzato molto, è possibile, e questo, su questo ti chiedo anche una considerazione tua, infilarsi, quando ragionare su cosa possiamo fare, infilarsi in quei campi in cui le regole non ci sono, riempiendole con la nostra etica. Mentre leggevo quella slide, mi è venuto in mente che nell'Inghilterra ancora quasi in vita pre-sassone, ecco, dove il diritto non esisteva, le cause venivano risolte così, sulla base di principi etici, morali, l'equità, il danno portato anche solo alla quiete, con questi concetti. Allora è possibile, visto che ci uniamo comunque in un contesto di questo genere, deregolamentato, anzi non regolamentato, che noi, quindi centri di formazione, luoghi culturali, persone, e qui vengo anche alla questione della spiritualità, che si sono formate in un certo modo, possano, immagino anche noi europei soprattutto, possano riempire questi vuoti e produrre quegli anticorpi, come dice Davidù, grazie ai comportamenti, alla morale, al modo spirituale di stare insieme, di sentirsi parte di una comunità. E la seconda domanda invece riguarda più specificamente i troll. Tu hai accennato, ma è un termine che si sente molto ultimamente, perché sono venuti a contatto con questi personaggi. Io però, da operatore, diciamo, della rete, ho riscontrato un cambiamento filosofico della natura del troll. Cioè, quello che prima era, almeno secondo la definizione corrente, secondo la definizione corrente originale, il troll è un provocatore, uno che finge di essere qualcun altro, finge di essere affine al gruppo di persone con il quale sta parlando, per mettere dei concetti nei quali lui non crede e farli discutere, litigare su questioni capziose. L'oggetto principale qui è la falsità della persona, qui arriviamo al nostro quotidiano, cioè tu ti rapportavi con una persona, aveva una falsa identità. Nei troll di oggi, quelli che vengono coinvolti nella cyber war invece, ad essere falsificata non tanto l'identità, della quale noi non ci preoccupiamo più neanche di sapere, perché tanto leggiamo qualsiasi cosa su un social network, non c'è più quella comunanza alla quale eravamo abituati, ci sono tante persone che non conosciamo. Allora, non è più importante la falsificazione dell'identità della persona, ma quello che dice. Allora, la filosofia del personaggio troll è cambiata nel corso degli anni. Quindi volevo che ci spiegassi un po' meglio, ci delineassi meglio i tratti di questa figura che rimane centrale, da un certo punto di vista, ogni qualvolta sia necessario far uscire un gruppo, per tornare anche alla lezione di oggi, da quello che abitualmente pensa.